Allora, il primo meccanismo, facciamo alcune riflessioni un po' catechistiche su questa liturgia e su questi testi, no? Il primo meccanismo che ci può far capire l'operazione è quello della data del martirio di Santo Stefano. Come potete pensare, noi non sappiamo niente della data del martirio di Santo Stefano e anzi è molto improbabile che sia stato martirizzato in dicembre. Sembra che il suo martirio sia avvenuto dopo Pasqua, quindi diciamo in primavera. Tutte robe, supposizioni, no? Ma di sicuro appunto non è che il 26 dicembre è la data del martirio. Quindi chi l'ha messo il 26 dicembre? L'ha messo la comunità cristiana, l'ha messo la Chiesa. Quindi deliberatamente la Chiesa, il giorno dopo del Natale, mette lì la memoria del primo martire. E quindi l'operazione, se volete la pedagogia, perché si mette lì? Per far capire qualcosa, per far vivere qualcosa, no? La pedagogia è chiara. Vuole subito la Chiesa farci volgere lo sguardo al termine dell'incarnazione. Cioè, se voi ci pensate, però appunto dopo bisogna riflettere troppo, diceva mio padre, ma se voi ci pensate, l'incarnazione, anche quello per alcuni versi non è la data della nascita di Gesù, e per alcuni versi la nascita di Gesù passò inosservata, e per alcuni versi la nascita di Gesù è solo retroattivamente che noi diciamo, ma allora il fatto che è nato è il centro della storia. Ma lo diciamo a partire dal fatto che l'abbiamo conosciuto da grande e che abbiamo riconosciuto in quello che ha detto e ha fatto la verità della parola di Dio e l'abbiamo visto morire e abbiamo fatto un'esperienza di ciò che lui, oltre la morte, è capace di fare creando una comunità cristiana, eccetera, il risorto. Quindi la Pasqua, la morte e resurrezione di Gesù è il centro dell'esperienza cristiana, a partire dalla quale si risale all'incarnazione. E allora subito la Chiesa perché dica affinché appunto i cristiani non commettano l'errore di sacralizzare il bambino con processi anche un po' magici, no? Richiamiamo subito al termine del senso dell'incarnazione, che è la Pasqua appunto. In realtà, e ancora più in profondità, non solo ricordiamo la Pasqua di Gesù, ma ricordiamo che il riconoscimento del senso della Pasqua di Gesù dell'incarnazione sta nella professione di fede del discepolo. E quindi la nascita del bambino nella notte di Natale prefigura l'avvento dell'uomo nuovo, che è risorto, evidentemente, e con lui l'uomo. È la festa della creazione dell'uomo, che è Cristo e in lui di tutti gli uomini, no? Questo, tra l'altro, questo passaggio, no? Che magari uno che viene a messa dice non ci vada, no? Si lascia prendere dall'immagine del bambino, si ferma lì. Invece la liturgia, vedete, che ci tratta molto da grandi, è molto elaborata. Questo dico, questo procedimento, del resto, è quello che rispetta di più anche la natura dei testi, dei racconti della nascita di Gesù e dell'infanzia. Perché noi sappiamo bene che questi testi sono tutti testi post-pasquali. Non soltanto come origine, perché sono stati scritti dai cristiani, dagli apostoli, dopo Pasqua, evidentemente, predicati e scritti. Ma la natura stessa dei testi in realtà sono pieni di trasferimenti di significato alla Pasqua. Parlano del risorto in realtà, del crocifisso e del risorto, i racconti dell'infanzia. E d'altra parte, già questi testi includono dichiaratamente questa testimonianza della Chiesa. Cioè, sono testi che non raccontano dei fatti per come sono avvenuti e basta, ma sono testimonianze di fede, cioè hanno un senso per chi attraverso quei testi riconosce la verità divina di Gesù, no? E quindi è un suo discepolo. E allora si capisce perché il primo santo, il primo martire, è seguendo le tracce del figlio dell'uomo che noi entriamo con lui nella gloria del figlio di Dio. Noi l'abbiamo conosciuto, l'abbiamo seguito e con lui siamo portati. Vedete come il testo della liturgia continua a dire che Stefano attraverso il martirio ha trovato aperte le porte dei cieli e siede accanto a Cristo, no? È tutto il cammino del discepolo verso la resurrezione, no? E i santi, altro tema tipicamente cristiano, il Natale, giorno della nascita alla vita, il martirio, il giorno in cui si muore, il giorno della nascita al cielo, no? I santi sono quelli che hanno avuto accesso alla seconda nascita. La vera nascita per i cristiani, cioè noi nasciamo due volte. Una volta da papà e mamma e una volta nella morte e resurrezione di Gesù. Allora, i santi sono quelli che sono entrati nella seconda nascita, hanno percorso il cammino che conduce alla vita, passando attraverso la croce. E quindi i santi per eccellenza sono i martiri. C'è nel breviario di quest'oggi, sapete che la liturgia delle ore, che è un testo di preghiera a cui i preti sono tenuti, ma che è un testo di preghiera dei cristiani, no? C'è una liturgia delle letture, e la prima lettura porta il testo di un vescovo medievale che dice: ieri abbiamo celebrato nel tempo la nascita del nostro Re eterno. Cioè colui che era eterno, ieri, è nato nel tempo, no? Oggi celebriamo la passione trionfale del soldato di Cristo. Vedete che usavano già questa terminologia, con la cresima si diventa soldati di Cristo, no? Perché è un combattimento quello della fede in questo senso, no? Ieri il nostro Re, rivestito della nostra carne e uscendo dal seno della Vergine, ha visitato il mondo, si è degnato di visitare il mondo, il nostro Re, prendendo la carne, no? Oggi il soldato, uscendo dalla tenda del corpo, è entrato trionfante in cielo. E a proposito del santo, viene introdotto il duplice tema. Il primo è che la santità è sempre amore, è sempre carità. E ancora questo scrittore continua così: il nostro Re venne tra noi umile, ma non poté venire a mani vuote. Sentite queste prediche come erano belle, eh? Il nostro Re appunto non poté, si umiliò. Ma non è che umiliandosi appunto non portò una ricchezza, anzi, infatti portò un grande dono ai suoi soldati, col quale dono, non solo li arricchì abbondantemente, ma nello stesso tempo li ha rinvigoriti perché combattessero con forza invitta. Portò cioè loro il dono della carità, che conduce gli uomini alla comunione con Dio. Questa è la santità, no? E allora illustra la figura del santo. La carità dunque che fece scendere Cristo dal cielo sulla terra, vedi il giro d'amore. La carità, l'amore che fece scendere Cristo dal cielo sulla terra, innalzò Stefano dalla terra al cielo. La carità che fu prima nel re, rifulse poi nel soldato. Stefano quindi, per meritare la corona che il suo nome significa, aveva per armi la carità e con essa vinceva ovunque. Per mezzo della carità non cedette ai giudei che infierivano contro di lui. Per la carità verso il prossimo pregò per quanti lo lapidavano. con la carità confutava gli erranti perché si ravvedessero, con la carità pregava per i lapidatori perché non fossero puniti. Sentite, anche Paolo fu convertito per la carità di Stefano, sostenuto dalla forza della carità, vinse Saulo che infieriva crudelmente e meritò di aver compagno in cielo colui che ebbe in terra come persecutore. Quindi la carità e il martirio. La carità è la contrapposizione, cioè il Natale, questo è l'altro tema forte di questa liturgia, il soldato appunto, il Natale provoca una selezione. Gesù aveva detto: chiunque si dichiarerà davanti a me, chiunque si dichiarerà a mio favore davanti agli uomini, io mi dichiarerò a suo favore davanti a Dio. E questo introduce un altro tema che inquieta un po' nella liturgia di oggi, no? Perché nel Natale giustamente si insiste sulla tenerezza di Dio per l'uomo, l'amabilità dell'uomo, l'umanità di Dio per l'uomo. Subito il giorno dopo si dice: occhio agli uomini. Avete sentito come iniziava? Guardatevi dagli uomini. Iniziava così il Vangelo. E sorprende appunto che il Vangelo parli così. Il Vangelo non esorta alla carità che tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Chi studia più da vicino i testi ci aiuta un po' a togliere questo scandalo, che però è un po' meno se pensiamo che chi scriveva ste cose viveva in una società pagana nella quale i figli, i padri si distinguevano anche per la religione, quindi la persecuzione che girava in qualche maniera, il martirio che bisognava affrontare per essere cristiani giustifica anche questi testi di battaglia, diciamo. Però chi studia i testi, invece di tradurre diffidate dagli uomini, state attenti agli uomini, dice che il suono letterale, che forse ci fa capire anche un po' di più cosa dicevano i cristiani e forse anche quel che diceva Gesù, il testo direbbe: prendete una certa distanza nei vostri rapporti con gli uomini. Bello questo è bello. Cioè, come l'amore per l'uomo non implica l'appiccicarsi addosso, anzi implica, ma questo è anche così nel rapporto tra uomo e donna, coi figli è così. Soltanto una certa distanza permette in realtà un vero amore. Prendete una certa distanza. Quindi non è l'invito a aver paura degli altri e tantomeno a chiuderci nel ghetto della Chiesa, no? Ma è l'aprire uno spazio di discernimento nei rapporti umani. E questo è tutto un tema che i primi cristiani hanno vissuto a fondo. Cioè il problema rispetto anche alla società, perché questo potrebbe essere elaborato nel tema proprio dei rapporti anche vicini, ma nel rapporto alla società sapete che uno dei grossi problemi dei cristiani era se dovevano inserirsi nel mondo in cui vivevano o separarsi. Problema che sarebbe interessante anche oggi di per sé, se noi fossimo all'altezza di porre questi problemi nella nostra vita cristiana, anche come comunità, Allora, il problema di non assimilarsi ingenuamente alla società. Ci sono dei momenti in cui i cristiani, in maniera secondo me discutibile, scappano via. Il monachesimo è nato un po' anche così. Cioè questa società non si riesce a essere cristiani. Andiamo via, facciamo sul convento. E c'è il periodo in cui, come il nostro per molti, penso per tutti noi, quasi istintivamente, di dire che non si capisce più cosa vuol dire essere cristiani. Ci si assimila in una maniera così acritica, no? Da cancellare i propri riferimenti, ma soprattutto, perché non è un problema tanto di identità sociale, il problema è di rinunciare a una vita secondo il Vangelo. E la tentazione quindi di fare semplicemente come fanno tutti. Ecco, mi pare che c'è sotto questo problema, in questa preoccupazione del Vangelo, evitare la tentazione di confusione E quindi la vigilanza a mantenere una distanza dalle opinioni e dai comportamenti correnti, sui quali bisogna attuare un giudizio, una critica. Noi siamo il sale della terra, ma se il sale perde sapore, il sale è destinato a entrare nella terra, nell'alimento, però deve tenere sapore. Se no, che cosa serve se non essere calpestato dagli uomini come la terra? Non dà più sapore, no? Ma come si fa a dar sapore se non lo si tiene più per sé, no? E se non lo si tiene proprio in un rapporto con la società, questa è la sfida. Cioè il sale, se è da solo, non è mangiabile, è uno schifo, proprio uno schifo. Quindi i cristiani, se stanno da soli, non sanno neanche cosa vuol dire essere uomini. Per essere cristiani bisogna stare con gli uomini, è una maniera di essere uomini. È però una maniera di essere uomini. E allora questa è l'avventura stupenda dei cristiani, di creare uno stile di essere uomini che si ispira al Vangelo, ma non deriva dal Vangelo. Il Vangelo non suggerisce come si fa agli uomini, quello lo impari da papà e mamma, dai tuoi figli, dai tuoi amici. È lì dentro che bisogna significare la fede. Questa non è una posizione facile, ma il Signore ci ha avvisato, appunto, il discepolo non è da più dal suo maestro. E allora la seconda parte del Vangelo diceva: se tu sei fedele alla parola del tuo maestro, probabilmente ti succederà di entrare in contraddizione, in conflitto anche con la società, con la mentalità, non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma valutate la volontà di Dio, no? E allora paura fa: io come farò a parlare che sono un bambino, come faccio ad andare di fronte a sta società così prepotente? Non preoccupatevi, diceva il Vangelo, di quello che dovrete dire, lo Spirito del Padre vostro parlerà per voi. E il martire, andate a leggere il testo degli Atti, era appunto pieno di Spirito Santo, con gli occhi rivolti al cielo, la prima lettura, per vedere la gloria di Dio e Gesù diritto accanto al Padre, alla destra del Padre. Cioè è la contemplazione del Cristo risorto ed è la speranza di raggiungerlo che sostiene il coraggio della testimonianza cristiana, o, come dicono i cristiani, del martirio.